Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Tanti punti a giocare, a recuperare. Come si vede, non siamo in campionato dove le migliori squadre non perdono punti. Dobbiamo recuperare, ma abbiamo tanto per giocare. Per me è chiaro che la squadra sta in crescita, principalmente offensivamente. Dobbiamo migliorare, continuare a migliorare difensivamente, perché quando fai 3 gol non puoi prendere 3 gol.
È sempre importante giocare con grande equilibrio. Abbiamo fatto un'altra buona partita, prestazione, dove portiamo 3 punti importanti. Sono contento. Non era facile, abbiamo gestito bene l'energia, abbiamo fatto durante 95 minuti una partita molto solida, molto seria, una partita che dove abbiamo sicuramente meritato la vittoria.
La gente, il pubblico, i tifosi devono sempre sognare. Poi dopo c'è la realtà del campionato, adesso c'è questa cosa che si parla sempre di scudetto, secondo me non serve a niente, è proprio un discorso inutile, anche perché questi sono discorsi che eventualmente, se fosse così a 10 giornate alla fine o 7-8 giornate alla fine ci fosse questa classifica, allora si potrebbe parlarne adesso serve veramente a poco.
Lascia correre Manganiello che guarda il cronometro, tasto, stop, il Bologna vince 3-2 all'Olimpico, mette nei guai la Roma e Vajuric. Dopo 60 anni e passa, torna a vincere 3 partite consecutive contro la Roma. Per la Roma invece è buio pesto, 4ª sconfitta nelle ultime 5 di campionato.
Eccoci qui Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni. Ciao.
Fammi salutare subito Sandro Sabatini, ciao Sandro.
Ciao, ma sulla Sandro. Fiorentina non avete messo niente. Però,
sulla Fiorentina non abbiamo messo niente, ma stavo per aprirci in questo
abbiamo
momento.
Abbiamo messo in Nirvana. Abbiamo messo in Nirvana perché la potenza del rock di Nirvana mi faceva pensare a Moise Kean.
Io stavo per raccontare di questa domenica che merita tante prime pagine e una ruba l'altra. Ad esempio, in questo momento abbiamo una classifica in cui se la Lazio dovesse vincere a Monza, al fischio d'inizio di Inter-Napoli ci sarebbero 6 squadre in un punto e sarebbe qualcosa di incredibile. La seconda notizia è che per qualche ora Atalanta e Fiorentina si gustano un meritatissimo primo posto in classifica, quello dell'Atalanta un po' più scontato rispetto a quello della Fiorentina. La terza prima pagina è tutta per Moise Kean, oggi tripletta, 8 gol in campionato, 3 in Conference League, fa 11 sotto gli occhi di Spalletti. Nella domenica in cui Reteghi per una volta si è riposato, forse abbiamo un po' meno problemi in attacco per la nostra nazionale rispetto al passato. E questa sera 20:45 Inter-Napoli, 18 Monza-Lazio. E poi c'è quella che si ruba tutte le prime pagine, abbiamo provato ad ascoltarli come sottofondo sotto la telecronaca. La vera notizia di questo momento sono i fischi dell'Olimpico che spingono Juric ai titoli di coda. 8-0-0, 24-0-0, 24. Sandro, stagione 2004-2005, quella dei 5 allenatori, Roma 13 punti in 12 giornate, allora la salvezza arrivò alla penultima a Bergamo. Sensazione è che tra qualche ora ci sarà il terzo allenatore di questa stagione a Roma.
Però allora c'era una società, adesso non c'è la società. Cioè allora c'era un presidente, adesso ci sono padre e figlio americani che non si sa bene dove stanno e che cosa fanno. E allora era i giocatori avevano comunque dei punti di riferimento anche in squadra e adesso non ci sono. La situazione della Roma è drammatica secondo me, sportivamente sì, naturalmente, sì. Però è drammatica.
No, ma perché è più vicina sotto che sopra, poi
ma sì, molto
i valori non sono la squadra che deve lottare per non retrocedere, però oggi questa è la realtà.
Sì, assolutamente, comunque, anche perché subentra, scusa Carlo, subentra la paura nei giocatori, cioè non fanno ormai non fanno più neanche un passaggio senza l'ansia, ecco.
No, vabbè, ma l'ansia gliela trasmette la situazione di qui sopra, a parte il fatto che anche le altre notizie non erano male, però Gasperini ci ha detto che non ha senso parlare di scudetto a novembre, e quindi facciamo finta che parliamo di tutt'altro, perché lui dice che parlare di scudetto non ha senso. Bah. Quanto alla Roma, è figlia di tutta la situazione, perché Juric, da quell'intervista in cui si diceva felice, e felice ovviamente non poteva essere perché già andava male, insomma, secondo me oggi era quasi scritto, no? È molto difficile quando tutto l'ambiente dice ma Juric è all'ultima spiaggia, all'ultima partita, e lo dice da un sacco di settimane, cioè è normale che vada a finire così, perché i giocatori saranno spaesati, ma sono anche dei gran furbacchioni, sanno perfettamente che questo, alla prima occasione, appena quelli arrivano dalla California, non è più l'allenatore della Roma, che poi l'allenatore lo decide non si sa chi, perché manca anche un referente in società, un CEO, per dirlo all'americana, ecco che è conseguenziale questo ruolino di marcia. Sì, però semplicemente
a Roma devono fare qualcosa per rimettere insieme i cocci, perché la stagione rischia veramente, sportivamente parlando, di evolvere in toni drammatici. Adesso, guarda, qualche minuto cerchiamo di capire anche dalle parole di Juric se succede qualcosa nell'immediato, se bisogna attendere l'arrivo dei Friedkin domani o martedì. Solitamente è il martedì il giorno degli esoneri in casa Roma. A proposito di Fiorentina, Sandro, e a proposito di società, Palladino ha iniziato con 3 punti nelle prime 4. Commisso non ci ha pensato nemmeno 2 volte a metterlo in discussione, gli ha rinnovato 1000 volte la fiducia. Oggi la Fiorentina per 3 ore prima in classifica.
Sì. Ma in tutto questo c'è una favola nella favola, che è quella di Moise Kean, perché Moise Kean è stato un acquisto contestato da gran parte dei tifosi viola, ma io mi sono informato per bene sulle cifre, e rischia di diventare il colpo del calciomercato del decennio, perché è stato pagato 13 milioni parte fissa, sì, più 6 milioni di bonus, e scherzando con chi me l'aveva riferite queste cifre, dice: guarda, 6 milioni che però non ci arriverà mai, perché 500.000 euro sono se Kean arriva a segnare 20 gol in stagione. Ecco, quindi anche un ottimista, praticamente chi l'aveva comprato, diceva non arriverà a segnare 20 gol in stagione, invece questo ragazzo forse li supera.
È già
20
oltre
gol.
Metà, già oltre metà, siamo a 11.
Sì, già 11.
Ma anche arrivasse a 18 milioni, un colpaccio, Carlo. Anche dovessero pagarli tutti.
Ma guarda, io, a me è dal 2018 che piace Moise Kean, quindi anche in tempi in cui sembrava una grande promessa perduta, non dimentichiamo che è uno che ha 24 anni, però ragazzi ha una potenza e anche una tecnica in velocità che secondo me, giocando da prima punta e con lo spazio che adesso la Fiorentina gli concede, spazio anche fisico che la Fiorentina gli concede, cioè, secondo me è un giocatore devastante. Poi magari non sarà al massimo la continuità, perché è uno che, questo lo vediamo, fa parte del processo di crescita, sì, che ha lunghi momenti di buio,
siamo adesso un terzo è immarcabile. Ma secondo te, Sandro, Giuntoli si sta mangiando i gomiti, o sono quelle storie che nel calcio succedono, inutile poi fasciarsi la testa?
Man è una regola di vecchia come il calcio, che insegnavano i vecchi direttori sportivi, e che tu puoi sbagliare gli acquisti ma non puoi sbagliare le cessioni. Secondo me non si sta mangiando i gomiti, anche perché mi sembra abbastanza orgoglioso Giuntoli per mangiarsi i gomiti quando gli viene fatto notare qualcosa eventualmente di criticabile, però la valutazione su Kean è stata sbagliata. Da sbagliata perché è stato valutato il giocatore che l'anno scorso aveva avuto, se non sbaglio, 2 mesi fuori per infortunio, non aveva passato le visite mediche all'Atletico Madrid l'anno scorso, ecco questo ragazzo.
Esatto.
Quindi
esatto,
è stato valutato un giocatore senza sapere quando sarebbe tornato, e invece è stato valutato un giocatore, Milik, anche lui senza sapere quando sarebbe tornato. Tra i due hai scelto Milik, mi è sembrata una decisione.
Hai scelto sbagliato. Lo dico sottovoce, Sandro, poi ti saluto. Lo dico sottovoce così Gasperini non si arrabbia. L'Atalanta oggi ha vinto una di quelle partite che fanno godere gli allenatori che puntano un traguardo molto grande. Però lo diciamo sottovoce,
sì, con annessa polemica del direttore sportivo dell'Udinese.
Ma quella è una ruota che gira, Sandro. Fra un mese toccherà l'Atalanta, ma poi alla fine le cose, insomma, tornano. È l'averla vinta questa partita che, secondo me, invece fa la differenza.
Certo, perché l'Atalanta era reduce comunque da una prestazione molto convincente in Champions League, con conseguente stanchezza anche mentale, dopo che vai a vincere a Stoccarda 2-0 dominando. Del Milan parlerete dopo, ma anche il Milan era reduce da una partita importante e ha giocato a Cagliari in maniera svagata. L'Atalanta invece dalla partita importante è uscita con una concentrazione, perché sulla concentrazione non si può dire nulla, sul gioco oggi sì, sul rendimento sì. Ma sulla concentrazione non si può dire nulla. L'Atalanta è sul pezzo, che questo pezzo sia un pezzettino tricolore chiamato scudetto, solo Perini dice che non può, ma noi finché non è ufficialmente vietato
ce ne freghiamo, si può dire
sì, a rischio pericolo
no,
tuo
lo facciamo sottovoce ma noi lo diciamo serenamente, così come diciamo Carlo che se oggi Inzaghi ha visto Atalanta Udinese, e secondo me l'ha vista, qualche pensiero l'ha fatto, perché prima della partita io facevo questo ragionamento questa mattina: Atalanta Udinese sarà in piccolo quello che poi vedremo riproposto Inter Napoli questa sera ore 20:45, magari su un livello leggermente superiore, ma l'Inter sarà svuotata di forze mentali come lo è stata e come era prevedibile potesse essere dopo Stoccarda all'Atalanta. Napoli è una squadra tostissima, più forte dell'Udinese, ma forse l'Inter è ancora un po' più forte. Insomma, secondo me se Inzaghi ha visto la partita all'ora di pranzo è andato a fare la merenda un po' preoccupato.
Hai ragione, perché anche dal punto di vista strutturale l'Udinese è una squadra molto fisica, così come il Napoli. No, ma è una partita così. Poi è chiaro che l'Atalanta oggi ha concesso tantissimo, perché il primo tempo se andava all'intervallo sotto non c'era nulla da dire. Però ha tenuto botta, e però ha ragione Sandro, dal punto di vista mentale è sempre stata sul pezzo e sulla partita. Queste sono le partite in cui l'Atalanta va valutata, però è chiaro che in questo momento l'Atalanta è talmente in condizione che ti sorprende sì, ma fino a un certo punto, perché alla fine è talmente forte che le energie le trova. Poi valuteremo l'Atalanta nei momenti di down,
sì,
di down fisico.
Sì, che arriveranno, come arriveranno per tutti. Ciao Sandro, grazie.
Ciao Sandro.
Ciao, buona domenica a tutti, ciao.
Ciao, pensa che non ti ho chiesto come finisce Inter Napoli. Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Tutti convocati.
Allora, stiamo aspettando le prime parole di Ivan Juric ai microfoni di DAZN, che oggi ha trasmesso Roma-Bologna 2-3, ma il risultato non deve ingannare, perché il dominio del Bologna è stato superiore a quel poco che c'è stato di orgoglio della Roma, soprattutto con il Sharawi nel cercare di evitare la quarta sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque, insomma una situazione che mette la Roma in una condizione di classifica veramente difficile. 800 24 00 24. Paolo De Paola, ciao direttore.
Ciao Giovanni, un saluto agli ascoltatori.
La tua riflessione sul buio della Roma.
I giocatori non seguono più questo allenatore. A me hanno impressionato soprattutto Celik, Mancini e più di tutti ancora Cristante. Cioè sono tre giocatori che mi sembrano avulsi, fuori dalla manovra, in qualche modo diciamo discordanti con quelle che possono essere i dettami dell'allenatore. Io non so quale sia la squadra che ha in mente Juric, però finora non si è vista, ha sempre esaltato il gioco, addirittura lui da solo vedeva dei miglioramenti di una squadra che non ci sono mai stati, sinceramente. Beh, a questo punto non vedo altra soluzione che un richiamare De Rossi, che è ancora a contratto, e magari mettergli un general manager, un dirigente italiano, che so, alla Ranieri, che possa in qualche modo fare da cuscinetto non solo all'interno dello spogliatoio, ma anche nei confronti della stessa proprietà, che ovviamente resta, come dire, la principale artefice di questo disastro della Roma.
Sì, anche se in realtà poi ben informati dicono che il futuro dovrebbe essere Roberto Mancini.
Lo so, l'ho sentita anch'io questa voce, ma mi convince poco per vari motivi. Innanzitutto per una questione di appartenenza, perché io sono sicuro, guarda, adesso non voglio fare nessun uccello del malaugurio, ma quando uno ha un passato, diciamo, molto marcato per in altre società, in altri club, non voglio fare uccello magure per quanto riguarda Conte al Napoli, ma fin quando le cose vanno bene, bene, ma appena si, è quello il problema, appena si inceppa qualcosa, cioè qualche partita storta o anche un pareggio, poi immediatamente questo passato ritorna e viene rinfacciato. Ma al di là di questo, non mi sembra un allenatore in grado di poter ricostruire una situazione del genere all'interno dello spogliatoio, ma anche, come dire, procedendo a delle purghe vere e proprie che bisogna fare in questo spogliatoio. Io non capisco perché Juric non abbia tenuto fuori le là, forse in qualche modo si evidenzia la debolezza di un allenatore. Se tu scegli un allenatore forte, io non dico Mourinho, che in qualche modo è stato persino durissimo con alcuni giocatori, ma quando aveva da dire qualcosa a qualche giocatore o da tenerlo fuori rosa o da punirlo perché non faceva prestazioni all'altezza, lo teneva fuori squadra. Juric non ha la forza di dire a un Cristante, a un Mancini, a un Celik, forse Celik è l'unico, ma non credo nemmeno, di rimanere fuori senza creare un putiferio all'interno dello spogliatoio. Quindi mi sembra, sì, proprio debole, ma mi dispiace per
con
Dybala, cioè, non è colpa sua.
L'ha fatto fare con Dybala, perché il casino che questa mattina c'era sui giornali,
certo.
Era il grande giallo sul fastidietto di Dybala, che evidentemente
sì, però non l'aveva presa. È una cosa diplomatica sulla quale non so neanche io. Poi c'è anche una situazione Pellegrini in assoluto da chiarire all'interno, all'esterno dello spogliatoio. C'è questo rapporto mai decollato con la tifoseria. Insomma, la Roma in qualche modo era imbrigliata ed era tenuta assieme da un allenatore che non dico aveva fatto dimenticare, ma in qualche modo aveva attenuato il distacco traumatico con Mourinho, che si chiamava De Rossi. E l'allontanamento repentino, troppo repentino, di De Rossi non è mai stato giustificato, non è mai stato spiegato. Poi addirittura è andata via l'amministratrice delegata che lo aveva silurato, e allora dici, ma cos'è questa? È un caos organizzato.
Sì,
no, Carlo. Disorganizzato.
Disorganizzato
non c'è proprio niente, no, ma è tutto corretto, secondo me.
No, ma
me,
è un trapianto con rigetto, adesso, evidente.
Ma non, il discorso è anche che è vero che i giocatori non lo seguono, è vero che ci deve essere un casino in quello spogliatoio che levati, compreso il fatto che c'è il capitano della Borussia Dortmund, è MVP di quella squadra l'anno scorso, che non si alza dalla panchina nemmeno se giocano in 10, cioè se giocano in 9, e quindi c'è molto di non detto. L'unica cosa è che Juric o chiunque altro non può resistere in una situazione in cui ormai, ripeto, da molte settimane si dice che andrà via. E questo, soprattutto a Roma, è fatale, ed è quello che poi vediamo sul campo. Io mi aspetto un allenatore forte a questo punto. De Rossi è vero a contratto, poi si tratta di capire se vuole tornare, può tornare, su varie correnti di pensiero e varie ipotesi, però anche uno come Mancini, secondo me, ha il carisma e la personalità che possono permettergli di gestire un po' quella situazione. Ripeto, però la Roma non ha neanche un dirigente forte, perché non è ancora stato nominato, e questo è un problema grave quasi quanto quello dell'allenatore.
Direttore, io non ricordo, chiedo scusa, 2004-2005, se tu eri al Corsport nella traiettoria che ti ha portato a incrociare.
Ero ancora in Gazzetta dello Sport.
Eri ancora in Record e Gazzetta, che ovviamente tutti evocano oggi 13 punti prime 12 giornate di quella stagione della Roma, che si risolse con la salvezza alla penultima in casa dell'Atalanta, che fu la stagione dei cinque allenatori,
certo,
che fu una stagione che può essere questa, cioè al di là della questione numerica, chiaramente c'è un'analogia incredibile, vedi dei tratti in comune, vedi...
Come potrei immaginare, ho ancora molti amici a Roma per quell'esperienza a Corriere dello Sport, appunto è durata quasi 5 anni, e molti tifosi della Roma che conoscono temono proprio quello, dice siamo in quella situazione, ha detto quello, guardano a quell'anno come l'anno peggiore, praticamente uno degli anni peggiori della storia della Roma, con 5 allenatori e salvezza all'ultima giornata. E in questo caso, secondo me, diciamo, forse è ancora peggio, perché l'incertezza che viene dall'alto non ti dà uno spiraglio. Cioè, si parlava giustamente prima di un dirigente che manca, ma il dirigente che c'è attualmente, Ghisolfi, quale sicurezze dà, quale rapporto ha con l'ambiente, con la tifoseria, con i giornalisti, con i tifosi, con i giocatori, con l'allenatore. Mi sembra veramente molto fragile, ecco, ma ribadisco, io non entro nel merito delle persone e delle loro specifiche professionali. Mi sembra che però a volte le figure carismatiche in determinati ambienti siano fondamentali. Perché parlavo prima di Ranieri? Perché Ranieri in questo momento sta in una fase, diciamo, di transizione, perché non si ritiene un pensionato, però senza dargli responsabilità enormi di una panchina, ma solo d'immagine, avendo ormai una storia consolidata ed essendo comunque un totem, un riferimento, può essere un aiuto. Perché magari quell'aiuto l'avrebbe diciamo voluto anche lo stesso De Rossi, perché anche De Rossi non si è trovato comunque in situazioni facili all'interno dello spogliatoio. Adesso si può discutere che tutti quanti, anche l'endorsement che c'è stato di Pellegrini, che ha detto no, noi eravamo tutti con Mancini. Sì, però sappiamo benissimo che De Rossi a sua volta aveva avuto a che dire con Cristante.
Tanto c'è la notizia, la nota del club di un istante fa: Ivan Juric non è più l'allenatore della Roma. Vogliamo ringraziare Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane, ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità e di questo gli siamo grati, gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni. Questo ha pubblicato 20 secondi fa la Roma sul proprio sito. Quindi Juric è stato esonerato.
Vabbè, insomma, stavamo infatti già analizzando il dopo.
Il dopo, sì, però insomma aspettavamo anche di capire se ci sarebbe stata ancora l'ultima, diciamo, testimonianza di Juric, che evidentemente non parlerà in questo post partita. No, ma evidentemente non parlerà.
Lo devono fare adesso e questa è la finestra giusta per poter dare un po' di tempo al nuovo allenatore. Però ribadisco, c'è bisogno di una persona forte anche in società. Fredkin sono qualcosa, guardate, neanche in tribuna, insomma, qualsiasi società ha non solo un riferimento, una bandiera, non dico un Totti della situazione o un Del Piero, ma insomma qualunque società è strutturata anche quando va allo stadio, e allo stadio della Roma ci va a volte uno, a volte l'altro, raramente tutti e due insieme, e si vedono poco, parlano poco, stanno spesso fuori, lontano. Ribadisco, è una... A me vanno bene le proprietà che abbiano dietro dei fondi oppure delle società che siano, come dire, in qualche modo moderne, ma che abbiano una rappresentanza, che in qualche modo siano identificabili.
E guarda, la Fiorentina, Commisso spesso sta negli Stati Uniti, anche perché ha una certa età, ha anche altri interessi da seguire, però la Fiorentina è un esempio virtuoso di come magari a 5.000 km di distanza si possa portare avanti comunque una società di calcio.
Assolutamente, ma ci sono degli esempi virtuosi anche di società che, non dico guadagnano, ma siamo lì, cioè, se io penso al Napoli degli ultimi anni, se io penso anche alla Lazio, e dov'è la Lazio? Tra poco sarà forse anche lei in testa alla classifica, il Napoli è in testa alla classifica, se penso all'Atalanta è in testa alla classifica da quelle parti, vedo delle dirigenze, dei proprietari che hanno avuto, come dire, una gestione assolutamente virtuosa, guadagnandoci dal calcio, perlomeno non rimettendoci tantissimo e avendo un ritorno d'immagine, creando una situazione vivace anche per la stessa città. Allora io dico, ma si può fare? Esiste un calcio diverso che si può. Perché non si può fare a Roma?
Perché evidentemente mancano gli ingredienti principali che stanno nel manico. Direttore, ti devo salutare perché ci dobbiamo fermare, ma insomma la notizia l'abbiamo vissuta insieme. Dunque, certo. Ivan Juric non è più l'allenatore della Roma, decisiva la sconfitta contro il Bologna. Probabilmente non gli sarebbe bastato neanche un successo, visto la piega che avevano preso le cose, ma i Friedkin hanno comunicato ufficialmente che Juric viene esonerato. Nei prossimi giorni avremo il nome del successore, capiremo se sarà Roberto Mancini o se invece, a sorpresa, e in questo i Friedkin sono maestri, magari ci sarà il richiamo di Daniele De Rossi, che è ancora sotto contratto. Ciao direttore, grazie.
Ciao, è stato un piacere.
Ciao. Grazie Paolo De Paola. 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto, poi proseguiamo con le notizie da Roma e facciamo anche un po' il processo al Milan. Ieri sera protagonista di una ricaduta a Cagliari.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati. anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pallone ancora per Augello che balla a cross.
Il volo! Gol meraviglioso! 3-3.
Sono deluso, arrabbiato, non possiamo perdere una partita con 88 minuti. Penso che offensivamente siamo stati bene, abbiamo fatto 3 gol. Il nostro problema sono stato difensivamente, sul cross, sul gioco diretto di Cagliari, ma soprattutto sul cross. Quando arriviamo a fine della partita e loro hanno vinto 69% dei duelli aerei, dimostra la difficoltà che abbiamo avuto, ha mancato aggressività sul duelli, sul momento di difesa di area.
Allora, ricordo ancora la notizia di giornata, freschissima. La Roma comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore, perché la sconfitta contro il Bologna 3-2 all'Olimpico è stata decisiva per l'esonero di Ivan Juric, esonero che è stato ufficialmente comunicato una manciata di minuti fa. Mario Ielpo, ciao.
Ciao Mario. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Credo che la classifica faccia paura a leggerla ai milanisti, anche se c'è l'asterisco, anche se tante cose, anche se c'è stato il Bernabeu.
Pronto?
Sì, Mario.
Scusami, no, perché...
No, abbiamo qualche problema, adesso vediamo di ripristinare il collegamento con Mario Ielpo. Dicevo, Carlo, anche se c'è l'asterisco con tutto il resto, anche se c'è stato il Bernabeu, la stagione del Milan rischia di scivolare un po' via.
Ma forse è già scivolata un po' via, Giovanni, perché basta guardare come marciano quelle davanti, che sono tante, che marciano forte. Ma non ho mai pensato che il Milan fosse da corsa per lo scudetto. A me sembra una squadra che deve fare la corsa sul quarto posto, vediamo se 5, vediamo se 4, però in questo momento ce ne sono almeno 4 che sono più forti del Milan. Ma il discorso è che sei tornato, c'è stato il Bernabeu, poi sei tornato ad avere lo stesso disagio e gli stessi problemi che hai avuto in tante partite del passato. Ieri il risultato del primo tempo, secondo me, è stato bugiardo, perché sai bene che Cagliari ha avuto dei gol annullati, i soliti fuori gioco millimetrici, eccetera, eccetera, quello che vuoi, però anche il risultato del primo tempo è stato bugiardo, sì. Cioè un Milan in grande difficoltà, secondo me, in grande difficoltà.
Abbiamo recuperato Mario Ielpo. Mario, ciao.
Ciao, scusate, mi ho sbagliato, ho messo via la voce per sbaglio.
Non c'è problema. No, ma chi mettiamo sul banco degli imputati? Io un nome ce l'ho e ne sono abbastanza convinto, cioè se il Milan ricade negli stessi errori di agosto, qualche responsabilità in più, al di là dei giocatori, ce l'ha l'allenatore.
No, ma guarda, il problema fondamentale è evidente che, insomma, se si prendono tanti gol è l'organizzazione sotto la lettera di ingrandimento e quindi l'allenatore. Però io vorrei farvi una domanda: chi giocava davanti a Teo Hernandez prima delle sostituzioni? Perché secondo me questa cosa è passata un po', come dire, inosservata. A mio parere giocava Reinders in fase difensiva, perché Leao tornava in mezzo e Pulisic tornava in mezzo, largo si allargava
Reinders.
E quindi,
ma serve un centrocampista in più, Mario, io non riesco a capire un centrocampista in più, io non riesco a capire perché Fonseca su questa cosa non ci senta. E per il centrocampista intendo ad esempio i muscoli di Musa, ne dico uno a caso.
No, sì, certo, sì, ma... bastava bastava lasciare un centrocampista in più e Leao libero, come, perché non è che ieri ha giocato bene Leao in fase difensiva, non l'ha fatta, ragazzi, cioè l'ha fatta come la deve
fare.
No, ma
ha fatto due gol, ha fatto quello che doveva, ha fatto quello che doveva fare, però Mario. No, ma quello sì, che gli chiedi.
Ma la fase difensiva Leao la deve fare come, come l'altro giorno, cioè la deve fare ritornando, facendo come dire, schermo lì, impegnandosi limitatamente e tenendosi fresco per attaccare l'avversario, perché lui ne tiene tre impegnati, cioè lui sta lì davanti, ne tiene tre impegnati senza fare niente.
E
quindi quello deve fare, non deve sfinirsi, perché sennò Gattuso non avrebbe mai giocato a calcio, perché Gattuso correva per quelli, forti e tecnicamente.
E Bonini neanche, ti ricordi, no?
Esattamente.
Insomma, Olodetti, insomma, ce ne sono tanti.
Se, secondo capo d'accusa, perché anche sull'altra fascia, secondo me, qualche riflessione bisogna farla, con Chukwueze titolare. Il Milan ha fatto 5 partite, 2 vittorie e 3 pareggi, Toro, Lazio e Cagliari. A me piace Chukwueze, però non puoi giocare con 4 offensivi contemporaneamente, perché hai deciso che Pulisic fa il trequartista. Mario?
Eh sì, no, la situazione è difficile, anche perché il Chuku è proprio ha il passo dell'attaccante trequartista, cioè il passo piccolo, rapido, non può coprire tantissimo campo, cioè non è Leao, per dire, se cambiasse completamente il modo di giocare eccetera, potrebbe anche far tutta fascia forse, no? Ma non conviene, perché lui deve stare più vicino, perché fa la differenza, ma voglio dire, però ha un fisico che può fare quello che vuole. Chukwueze no, ha un
attaccante
di cose, è un attaccante, ha una portata limitata delle sue gambe, questo si vede.
Terzo capo d'accusa. Ora va bene, uno fa Pavlovic e ciao a curare piccoli, che ha centimetri, chili, ed è un attaccante che a me piace molto tra i giovani italiani. Però perché fare la coppia mettendoli tutti e due contro una squadra che ha giocatori dal passo corto molto rapidi che si inseriscono, Luvumbo, Zortea, Nicolas Viola? Cioè, io credo che ieri Fonseca abbia proprio sbagliato la formazione.
Sì.
Ma io non sono d'accordo.
Secondo me ha ragione.
Perché questo è il capo d'accusa numero uno, non è
nel numero
tre.
Ecco.
Sì, però Mario, sono due giocatori che... sono tutti e due importanti, perché sono comunque Pavlovic e Ciao sono due giocatori che fanno molta fatica a fare una coppia, completa.
In questa squadra Tomori deve giocare tutte le partite.
E poi o Pavlovic o Ciao
è in grado di scendere in campo, poi l'altro accanto ne metterà uno.
Pavlovic o Ciao, uno dei due.
Esatto, è l'unico che ha questa velocità, specialmente quando giochi un po' alto, eccetera. Quindi non vedo come lui non può non giocare. Poi, ragazzi, bisogna anche dare un po' di certezza ai giocatori. Non voglio fare l'esempio di mio figlio che alla Beretti un giorno non giocava mai, lo fanno giocare, non ho mai vinto una partita. Gioca, para un rigore e la partita dopo non lo fanno giocare, non vorrebbe più andare ad allenarsi. Cioè, ragazzi, gioca bene, non può non giocare la partita dopo, ragazzi.
Ci deve essere un po' di coerenza e continuità nella costruzione di una squadra.
Ma non perché è Musa, perché è il giocatore che serve in quel ruolo lì, cioè è il giocatore che ha dato equilibrio alla squadra. Gioca bene.
Scusami se vinto
in una squadra con un senso.
Telefono è difficile, ma quando tu giochi bene in un periodo, quel periodo l'allenatore te lo deve dare, poi avrai il tuo calo di rendimento, entra l'altro, eccetera. Ma se tu stai giocando bene, vai, il fluido deve andare, poi finirà prima o poi e quell'altro giocherà.
Il prodotto di questa cosa, Mario, è che il Milan ha bucato ancora una volta in questa stagione, non c'è mai riuscita la terza vittoria di fila. Per questo, e poi ti saluto, al di là dell'asterisco e di ogni altra valutazione, la classifica comincia a fare un po' paura ai milanisti quando la guardano.
Soprattutto perché ci sono altre squadre che invece sembrano aver ingranato, mi riferisco in particolare alla Lazio e all'Atalanta, e quindi, ragazzi, se poi dopo a prescindere di vincere lo scudetto, però anche la Champions diventa difficile quando dovrai confrontare con queste squadre che sembrano essere aver indovinato, insomma, essere entrati col piede giusto in campo, aver finalmente indovinato tutto quanto e vincono. Quindi ci vuole continuità e soprattutto devi vincere le partite in cui le cose ti girano bene. Se Leao ti fa due gol come ti fa e quindi tu svolti la partita, ti annullano un gol al 47esimo del primo tempo, 45esimo, perché uno del Cagliari si è inventato di toccare la palla sulla linea, se no magari era gol, insomma, un po' di approfittarne e vincere le partite, perché poi ci saranno quelle che girano male.
Sì, e farsi male per conto proprio non è il massimo. Ciao Mario, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao Mario.
Ciao, ciao, grazie Mario Ielpo. Alle 18 vi ricordo, a proposito di squadre che corrono, c'è la Lazio sul campo del Monza. Se la Lazio dovesse vincere per un'oretta sarebbe insieme a Napoli, Atalanta e Fiorentina a quota 25, quindi in testa la classifica. Inter e Juventus sarebbero a 24. E sarebbe una classifica meravigliosa, con 6 squadre in un punto, anche se solo per un'ora. E poi ci sarà la sosta. Ci fermiamo, e a proposito di grandi crisi, Carlo, dopo il traffico analizziamo le 4 sconfitte di fila del City di Guardiola, perché piangono anche i grandi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Tutti convocati.
Not many people lose games, right? Always is a first time in life, you know? So the situation is that, and that's why I said before, like, this is my challenge, so our challenge, so I like to face it, so we will try again. Right now I have to try to win one, then we'll see what happens next.
Gabriele Marcotti, buon pomeriggio, ciao.
Ciao Gabriele, un saluto a tutti.
Ciao. Ovviamente nessuno si sogna di mettere in discussione Guardiola a Manchester, però fa specie questa striscia di 4 sconfitte di fila.
Beh, e soprattutto più di 900 partite allenato Guardiola tra Barcellona, Bayern, City, Barça B, eccetera, ed è la prima volta che ne perde 4 di fila. Poi chiaramente capita, e secondo me vanno dette due cose. Primo, che a prescindere queste 4 partite, se uno guarda soltanto le occasioni da gol concesse, segnate, eccetera, il City avrebbe potuto tranquillamente vincerne almeno 2 o 3 delle 4. E l'altra, sicuramente le ultime 2 contro Sporting e Brighton sabato. E l'altra, che comunque, a prescindere dal fatto che City è secondo in classifica tuttora, quest'anno comunque non sta giocando ai livelli dell'anno scorso, su questo non ci piove.
Io ho una teoria che vi espongo, Carlo e Gabriele, che vale un po' come per la Red Bull. Quando le stagioni iniziano con dei casini societari, poi in qualche modo la parte sportiva ne risente, e questo è l'anno del processo al Manchester, alla sua storia, tante cose, ed è l'ultimo anno di Guardiola e vedremo che cosa succede, e per quanto gli ambienti, gli spogliatoi non sono impermeabili.
Ma assolutamente, abbiamo appena finito di parlare della Roma e dei suoi problemi che derivano più dalla società che non dal campo. È certamente così, ed è certamente anche vero che, insomma, dopo un ciclo così lungo fatto di un sacco di campionati vinti, una Champions vinta, eccetera, ci sta, tutto finisce, no? Tutto arriva a un termine. Ogni ciclo, ogni grande squadra, pure grandissima, pure il Barça di Guardiola, arrivò ad un punto. Può essere che questo stia succedendo anche a Manchester, cioè sembra quasi naturale e fisiologico, non per dire che non ci siano casini o problemi o che non ci sia una crisi del City, però queste cose vale anche per la Red Bull, dopo aver vinto tutti quei mondiali, al di là dei casini, arrivi alla naturale e fisiologica conclusione di un ciclo, di una macchina, di un pilota, di un allenatore.
Gabriele?
Sono d'accordo. Allora, ovviamente questo processo è una cosa che o perlomeno l'indagine va avanti da tanti anni, si sapeva che sarebbe conclusa, più del processo, che forse è anche un po' legato anche quello a Guardiola, che non ha detto che a giugno va via, ma a giugno scade il contratto, dice boh, vedrò, credo sia segreto di Pulcinella, che dipenderà anche un po' dall'esito del processo, perché Guardiola ha detto se la proprietà del City mi ha mentito io vado via subito. Quindi sicuramente incide quello, ma quest'area un po' di smobilizzazione da fine dell'impero credo si respirava già in estate. Ricordo il direttore sportivo, tra l'altro ex Barcellona, dove è stato anche compagno di Guardiola, Chiqui Beghiristain, a fine stagione va via, il suo sostituto è Ugo Viana dello Sporting. Al tempo stesso, se guardi il mercato che hanno fatto in estate, a parte Savigno, che comunque viene dal Girona, società comunque del gruppo City, esatto, ci sono stati pochi movimenti, pochi investimenti. De Bruyne va in scadenza di contratto, poi è stato anche infortunato, anche se adesso è rientrato, e non se ne parla. Insomma, c'è un po' questo senso. Poi ovviamente bisogna, non si può non citare l'infortunio di Rodri, che comunque pesa tantissimo.
Alla faccia di chi contesta ancora il suo pallone d'oro. Cioè, un conto è giocare con e un conto è giocare senza Rodri.
No, assolutamente. Quello è un assurdo, secondo me, contestarlo sotto quel
ci
profilo.
Sono, non solo in Spagna.
No, purtroppo sì, però al di là di quello, secondo me quello che colpisce è che il City, ripeto, quest'anno sta giocando veramente male, però i risultati li raggiunge comunque, le occasioni da gol comunque le crea in continuazione. Haaland magari ne sbaglia tante, ma ne segna anche tantissime. Questo qui sottolinea ancora una volta, secondo me, come c'è una disparità di risorse che è veramente mostruosa, dove tu puoi giocare male per 3-4 mesi e comunque resti secondo in Premier League, resti tra i favoriti per la Champions, anche senza tuo uomo migliore, anche con l'allenatore che non si sa se resta, eccetera.
Sì, perché poi magari in primavera ci rimangiamo tutto. O c'è il GR, ci dobbiamo fermare. Ringrazio Gabriele Marcotti. Ciao, grazie.
Ciao Gabriele.
Grazie, ciao. Un abbraccio. Ciao,
grazie. E ci fermiamo per qualche minuto al ritorno. C'è il primo tempo di Monza-Lazio. C'è ovviamente tutto l'avvicinamento a quello che accade alle 20:45 a San Siro con Inter-Napoli. Torniamo sul... c'era una volta il derby di ieri sera, molto triste, se potete permettermi, a Torino tra Juve e Toro. E poi, a proposito di Torino, sono partite le ATP Finals. Questa sera c'è il debutto di Sinner. Abbiamo già visto la prima partita con la sconfitta di Medvedev contro Fritz. Facciamo un po' il punto, perché sarà il grande evento che terrà su questa settimana che si apre, settimana senza calcio di coppe e di Serie A, ma con la nazionale.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
18:01.
GR 24. Il sole 24 ore.
Allerta arancione per la Sicilia, allagamenti segnalati in alcuni quartieri di Palermo. È un ex collega della vittima, il minorenne arrestato per l'omicidio del muratore di Foligno il 7 novembre. Maxi attacco russo nella notte contro l'Ucraina, 145 droni in gran parte intercettati. La Roma KO all'Olimpico col Bologna e la società esonera Juric. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Un'allerta arancione per maltempo in Sicilia è stata diramata dalla Protezione Civile, con attenzione anche a Sardegna e Calabria. Allagamenti sono segnalati in alcuni quartieri di Palermo, con diversi interventi dei vigili del fuoco per liberare alcuni automobilisti bloccati dentro le auto nelle strade sommerse dall'acqua. A causa del maltempo è stato dirottato a Catania un volo British Airways in arrivo da Londra. E con la cronaca ci spostiamo in Umbria.
Un 17enne di origine albanese, nato a Foligno, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Salvatore Postiglione. Il capomastro, 56enne, era stato ucciso all'alba di giovedì con 13 coltellate in un parcheggio in zona La Paciana, nella città umbra. Il ragazzo, che ha piccoli precedenti per spaccio e furto, è stato identificato grazie a diverse telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso sia durante il delitto compiuto a volto coperto, sia nel percorso di fuga verso Piazza Ubaldi, dove abita con la famiglia. Ieri sera gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, trovando scarpe insanguinate e i vestiti indossati al momento del delitto. Dalle immagini della videosorveglianza risulta che l'aggressore si sia appostato per attendere Postiglione. Il fermo include l'aggravante della premeditazione. Resta da chiarire il movente, ma l'ipotesi degli inquirenti è che sia legato all'ambiente di lavoro. Il giovane aveva lavorato nella stessa impresa di Postiglione da luglio a ottobre, quando si sarebbe poi licenziato. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Perugia.
La nave Ocean Viking ha sbarcato nel porto di Genova 185 migranti raccolti nei giorni scorsi nel mare Mediterraneo. La maggior parte dei migranti proviene dalla Siria. Sempre alta la tensione tra politica e magistratura alla vigilia della decisione del Tribunale di Roma sul trattenimento dei 7 migranti trasferiti venerdì in Albania. Il governo vuole lo scontro, ma i giudici rispettano il diritto, dice Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Dal canto suo, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in videocollegamento con il convegno di Magistratura Democratica, invoca rispetto reciproco.
Nel confronto che ci sarà anche in futuro, vi sia sempre meno una critica da parte della magistratura al merito politico delle leggi approvate dal Parlamento, e altrettanto mi auguro un abbassamento di toni da parte della politica.
Inaccettabile rappresentare le toghe come potere eversivo, dice la presidente dell'ANM Giuseppe, il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia.
Bisogna evitare di rappresentare all'esterno la magistratura come un potere contro il governo, contro le politiche del governo. La magistratura fa rispettare le regole, il governo ha i suoi scopi di programma politico. Le due cose non sempre possono andare insieme, ma questo non è una cattiva volontà della magistratura, ma è una necessità della missione a cui siamo chiamati.
In Ucraina le forze russe hanno attaccato nella notte con un record di 145 droni di vario tipo, quasi tutti intercettati. Fonti citate dal New York Times sostengono che i russi abbiano ammassato 50.000 soldati nella regione di Kursk, inclusi militari nordcoreani che si preparano ad azioni offensive per riconquistare il territorio perduto. Siamo al calcio di Serie A. Dopo la vittoria dell'Atalanta 2-1 sull'Udinese, la Fiorentina ha superato il Verona 3-1, ma le ultime notizie arrivano da Roma, ci dice tutto Dario Ricci.
Buonasera, non c'è pace sulla panchina della Roma, esonerato Ivan Juric. Sì, il tecnico croato paga caramente la sconfitta di questo pomeriggio all'Olimpico per 3-2 contro il Bologna. Bologna in rete con Castro, Orsolini e Carlson. Roma che ha provato fino all'ultimo a pareggiare, ma non c'è riuscita malgrado la doppietta di El Shaarawy. Subito dopo è arrivato il comunicato della società giallorossa con l'esonero dell'allenatore croato che era subentrato, lo ricordiamo, il 18 settembre scorso a Daniele De Rossi. Per Juric 12 partite in giallorosso con 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima quella di questo pomeriggio. Voci sempre più insistenti danno ora in arrivo sulla panchina giallorossa l'ex CT azzurro Roberto Mancini. Staremo a vedere, per il momento è tutto.
Grazie Dario. E per quanto riguarda il calcio, è iniziata da qualche minuto Monza-Lazio, mentre questa sera c'è Inter-Napoli. Ci dirà tutto tra poco Giovanni Capuano. Per il giornale radio ci risentiamo alle 19.
Se pensi di andare a San Siro a fare da sparring partner, a metterti con i guantoni, ad aspettare che ti tirano i cazzotti, non è questa la nostra idea.
In partite così equilibrate sappiamo che possono fare la differenza. Ci vorrà una grandissima organizzazione, bisognerà cercare e curare ogni minimo dettaglio.
sarà un importante test, perché comunque ci misureremo sicuramente con la migliore, no? Del campionato, e sarà importante anche per noi per capire che tipo di progressi stiamo facendo. Non dimenticate che comunque ci arriviamo da prima in classifica, può dire tutto, può dire niente, e sicuramente l'obiettivo è quello di rimanere in testa alla classifica a fine della partita.
Chiaramente parlare di classifica adesso è presto, sappiamo che domani è la dodicesima di campionato, ne mancheranno tantissime da qui alla fine, altre 26, ma sappiamo che è molto importante per il nostro cammino, per la nostra ultima partita prima della sosta. Cercheremo di fare il massimo sapendo che affronteremo una squadra fortissima.
Questi Conte e Simone Inzaghi, che tra un paio d'ore abbondanti incroceranno i guantoni, metaforicamente parlando, sul ring di San Siro. 800 24 00 24 con Carlo Genta, ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, Pier. Ciao, ciao, ciao.
Classifica meravigliosa. 0-0 intanto, Monza Lazio, decimo minuto. Francesco Colonnese, ciao Ciccio.
Ciao, buonasera a tutti voi.
Oh, allora, per una volta hanno ragione tutti a dire che non è decisiva, però il peso dei tre punti in palio questa sera, secondo me, per Inzaghi e Conte va oltre la semplice contabilità di averne 3, 1 o 0. Non so, Francesco, se sei d'accordo.
Pesantissima, vale tantissimo, perché sono due squadre che hanno questo campionato, per entrambi le squadre sono partiti. Napoli malissimo, poi ha fatto tante vittorie, ha avuto una battuta d'arresto pesante con domenica scorsa. Invece l'Inter, che è attualmente la squadra più forte di tutti, ha un po' zoppicato. Quindi stasera è una partita che, insomma, deve cercare di non sbagliarla, di giocarla bene, attenta, cercare di avere una difesa forte come l'ha avuta con l'Arsenal, perché altrimenti, insomma, il Napoli, come abbiamo visto col Milan, non ti perdona.
Sì, l'Arsenal t'avrà succhiato forze. Guarda, ne parlavamo prima, sì. Poi allargo anche a Carlo e Pierre. Oggi, secondo me, si è visto Atalanta-Udinese, Simone Inzaghi qualche riflessione l'ha fatta. Anche lo Stoccarda aveva succhiato parecchie energie all'Atalanta, e l'Udinese, così come il Napoli, squadra molto fisica, il Napoli ovviamente più forte. Ciccio.
È vero, queste le partite di Champions ti tolgono, ti uccidono dal punto di vista fisico. Quindi abbiamo visto un Atalanta che ha sofferto, ha vinto ma ha sofferto, quindi stasera l'Inter deve sapere che ha lasciato qualcosa, e quindi deve essere perfetta tatticamente, con la testa, con le gambe, ma soprattutto con la testa, perché insomma il Napoli è sicuramente più fresco, avrà dalla sua la voglia di ex che vogliono far bene a San Siro, Lukaku, Politano e lo stesso Conte, quindi insomma una partita molto molto complicata secondo me per l'Inter.
Pier?
Ma sì, insomma, sicuramente la Champions è un peso dal punto di vista del dispendio di energie, anche vero che l'Inter ha secondo me una rosa sufficiente per fare un buon turnover, e fra l'altro mi pare che Inzaghi stia interpretando bene la Champions, si è dato il giusto peso a questa prima fase della Champions, nel senso che poi le scelte di partenza sono state quasi sempre a priorizzare sul campionato, e secondo me in autunno è giusto, poi magari in primavera cambieranno a seconda delle varie classifiche e cambieranno gli scenari, ma oggi secondo me invece è una scelta molto giusta. Sono molto curioso perché il Napoli aveva avuto quella striscia di vittorie incredibile, però sicuramente nelle ultime partite un pochino aveva anche pesato il calendario, e sicuramente non era sembrata brillantissima né con l'Empoli né con il Lecce. La partita con l'Atalanta ce l'abbiamo tutta negli occhi, e oggi il Napoli deve dare una risposta. Io ho commentato Milan-Napoli, e lì il Napoli mi era piaciuto moltissimo, perché secondo me aveva controllato la partita con grande personalità, e ha dato proprio la sensazione della squadra più forte in quella circostanza. Milan aveva un sacco di problemi, le squalifiche, Pulisic con la febbre,
sì, poi è arrivata l'Atalanta e ha un po' gelato gli entusiasmi,
capito. Però insomma è bello, questo campionato è bellissimo, e finalmente insomma, diciamo, professor Capuano può dire che in questo momento ci sono sei sorelle, giusto?
No, sei no, mai. No, perché non si fa soltanto l'aritmetica, la Lazio non fa parte delle sorelle, tanto per capirci. Mio parere, è la Fiorentina nemmeno, altrimenti è troppo facile, no? Si guarda il televideo, la classifica, e si aggiorna il numero delle sorelle. No, Carlo, è un campionato bellissimo, è un bel vedere, aperto, ma il numero delle sorelle dipende da altro, anche in prospettiva. No, dicevo, Carlo, pesa più dei tre punti, perché il Napoli andare alla sosta magari con due sconfitte di fila potrebbe mettere esatto. cattivi pensieri, e perché l'Inter fondamentalmente, se stasera non andasse bene, avrebbe sbagliato tre big match su tre a San Siro, tolto quello di agosto con l'Atalanta.
Certo, vale questo discorso, ma vale di più secondo me quello che hai fatto prima, perché tu sai, uno dei giochini della vigilia pesa di più per questo o per quell'altra. Pesa uguale perché qui Lodo Gasperini, siamo a novembre, quindi sono tre punti. Però il Napoli non può permettersi di sbagliare questa partita, perché l'Inter ha giocato già molte di queste partite qui, e chiaramente Inzaghi ha i suoi problemi, ma sarà più tranquillo. Per Conte, in questo momento, hai sentito De Laurentiis, non curiamo per lo scudetto per l'Europa, no, non commento.
E poi ne parliamo con Antonio Giordano.
Dopo la sconfitta con l'Atalanta, un'altra sconfitta, prima della pausa per le nazionali, darebbe due settimane di cattivi pensieri.
Ma per questo è intervenuto parte. Per fare il pompiere. No, tornando invece all'Inter, Francesco, c'è un pochino questo rischio, no? Avvicinandosi a questo terzo big match, a parte quello di agosto con l'Atalanta a San Siro, anche perché poi l'Inter in ritorno li avrà tutti fuori, questi big match, e anche questo è un tema.
È vero. Quindi insomma, l'Inter in casa già ha buttato via due punti con la Juve. Non ci dimentichiamo una partita chiusa, la pareggiata. E quindi insomma, stasera gioca davanti al suo pubblico. È vero che ha giocato tre giorni fa, però insomma deve cercare di giocare per vincere, cercando poi di non perderla, però deve cercare di giocare per vincere, perché insomma è squadra forte, squadra che ha qualità, squadra che ha tanti giocatori che insomma l'anno scorso hanno dimostrato di essere giocatori più forti degli altri. Bastoni, Di Marco, Cialanoglu, Thuram, Lautaro, insomma Barella, insomma, quindi queste partite sicuramente questi giocatori qui avranno qualcosa in particolare in più, quindi vorranno far bella figura, quindi insomma questo sicuramente è una cosa da sfruttare. La cosa importante secondo me difensivamente deve cercare di avere solidità, che ha avuto con l'Arsenal, nel senso che l'attenzione, la concentrazione, di essere molto attenta nei particolari, cosa che non è successa in
tante occasioni
prima, perché sì, perché con l'Arsenal, l'Inter, se abbiamo visto, ci sono stati dei salvataggi, però c'era la voglia di non prendere gol, insomma c'erano giocatori che si buttavano a piedi con le gambe, con le mani, con la faccia, insomma, per cercare di difendere la porta. E questa stessa abnegazione deve esserci stasera, perché la Champions, ha un campionato, è un big match, e quindi bisogna fare la stessa cosa.
Deve avere la stessa spinta. Sì, segnalo in realtà che in questo segmento da sosta a sosta, nelle sei partite che ha giocato l'Inter, a noi poi resta ovviamente negli occhi Pier, il 4-4 di Inter-Juve. In realtà in cinque partite su sei l'Inter ha fatto clean sheet.
Sì, ma guarda,
come a dire che forse Inzaghi l'ha già un po' sistemata quella cosa lì, poi arriva Inter-Juve e rovina le statistiche, chiaramente.
C'è un altro dato: dopo il derby perso, tutte vittorie e un pareggio, una Champions League con 4 clean sheet su 4, quindi voglio dire, insomma, io non credo che l'Inter abbia dei problemi strutturali, per capirci. Io credo che quest'anno sia ulteriormente aumentata la competitività del nostro campionato, che è veramente un campionato in questo momento bellissimo e secondo me stracompetitivo a livello internazionale. So che è un disco rotto, ma ce l'ho sempre più chiara, e questa settimana chiaramente mi ha ulteriormente e felicemente rigaluzzito, perché
abbiamo visto belle partite, Atalanta-Udinese è stata una partita bellissima,
belle partite. Non vedo in questo momento in giro per l'Europa delle squadre mostruose, delle squadre ingiocabili. 3-4 anni fa c'erano delle squadre ingiocabili per il nostro
calcio. Ma è importante anche oggi la qualità media, Pier, io penso ieri Cagliari-Milan è stata una bella partita, Atalanta-Udinese è stata una bella partita, Fiorentina-Verona per chi l'ha vista è stata una bella partita, Roma-Bologna no, ma per ragioni chiarissime, insomma, perché era una partita condizionata anche ambientalmente, ma ne abbiamo viste di
però belle. Ecco, quindi mi sembra che, tornando a una vecchia frase storica di Capello sui campionati allenanti, veramente oggi ci sia, secondo me è stato fatto un grande lavoro in Italia con meno soldi rispetto ad altri paesi, ad altri campionati, però insomma è stato fatto un buon lavoro ed è tutto molto, molto competitivo. Poi insomma non credo che durerà, che ci porteremo magari portarci fino ad aprile questa fila, sì, scudetto a 4, a 5, a 6, però credo, e tornando all'Inter, io penso appunto che non ci siano problemi strutturali specifici. Cioè, c'è stata sicuramente qualche defaillance in più, qualche pausa in più rispetto all'Inter feroce e perfetta dell'anno scorso, ma in generale l'unico vero problema dell'Inter è che secondo me è cresciuta significativamente la concorrenza.
Sì, cosa, Ciccio, ti saluto, che nemmeno deve sorprendere, perché Juventus, Milan, Atalanta, Napoli e Roma mal contati insieme hanno speso 600 milioni di euro e o li hanno sbagliati tutti o da qualche parte devono essere finiti, no?
Vero, si sono tutte rinforzate, quindi praticamente è chiaro che, come diceva giustamente Pier, la concorrenza è salita e quindi il gap si è ridotto, però l'Inter è sempre forte. Insomma, l'Inter, insomma, se avesse avuto un po' più di attenzione nei minimi particolari, insomma, qualche punto un po' l'ha buttato, obiettivamente, fino ad oggi. Quindi insomma, è vero che le altre squadre sono salite, però insomma, con la Juve 4-2, mancava un quarto d'ora alla fine, l'Inter insomma quella partita lì penso che la vittoria ce l'aveva in tasca. Quindi insomma è vero che la concorrenza è salita, però ripeto, secondo me la difesa dell'Inter e soprattutto la concentrazione, come lo dicono i giocatori, non lo dico io, sono state esternazioni di Çalhanoğlu, di spesso di qualche calciatore dell'Inter, ha detto: sai, dobbiamo avere un po' più concentrazione che abbiamo in Champions, in campionato, perché insomma la sicuramente l'Inter, ho la sensazione che in Champions ha la faccia diversa, e in campionato mentalmente forse insomma non fino
avuto
a oggi
degli approcci
ha avuto
diversi.
Sì, questo sì.
Ciao Francesco, grazie.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao. Ventesimo minuto a Monza, 0-0 tra Monza e Lazio. La Lazio ha avuto una grandissima occasione con Dia, è stato enorme il portiere del Monza a deviare in calcio d'angolo, e dunque risultato che rimane sullo 0-0 tra Monza e Lazio. Il traffico, torniamo a Antonio Giordano a proposito di Napoli.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta convocati.
Non si fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita e poi non è importante. Le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione.
Immagino che abbia letto le frasi di De Laurentiis, questo endorsement verrebbe da dire sul suo pensiero, che tipo di effetto può produrre sull'ambiente?
A non le ho lette. B, presidente, l'ho visto la settimana scorsa, non mi ha detto assolutamente niente. Poi se aveva detto qualcos'altro di diverso,
non bisogna avere la pretesa di vincere la scudetta, perché sarebbe presuntuoso.
Ma sono considerazioni che ha fatto il presidente è a capo di tutto, è giusto che lui esprima il suo pensiero, che l'allenatore non è tenuto a fare dei commenti, perché io sono al di sotto del presidente. Sulla
società. Antonio Giordano, ciao, buonasera.
Mi avete fatto sentire Giordano.
Beh, strepitosa, l'accostamento anche con i Modena City
Ti piace
Ramblers.
La tua voce nelle clip? Ti piace la tua voce registrata? Ti piace la tua voce registrata? È abbastanza teatrale.
Non piace mai la propria voce. Devo impostarla un po', dai, diciamo.
No, c'è anche chi è innamorato della propria voce. Capita a chi fa il nostro lavoro, ogni tanto succede. Ed è un momento deleterio. Ovviamente Antonio a Conte è cresciuto il naso come Pinocchio quando diceva: ma non so niente di quello che ha detto De Laurentiis. Più lungo ancora, sì, è arrivato in terza, quarta fila lì in sala delle conferenze stampa.
Sì, gliela concediamo onestamente. È difficile pensare che dopo 6 ore che era uscito il comunicato non ne fosse al corrente. Però
posso essere maligno e malizioso? Difficile pensare che non lo sapesse nemmeno 6 ore prima che uscisse.
Devo dire che condivido pienamente con te.
Ecco.
No, era un comunicato scritto ad arte, devo dire. Più o meno ripeteva considerazioni di Conte, ma fa parte del gioco, diciamoci la verità.
Sì. Cataloghiamo alla voce Vigili del Fuoco, no?
Sì, certo. Che è un mestiere che va molto di moda quando si fa l'allenatore. È il secondo lavoro che fanno, insomma. Sì. Ma vale per tutti, non soltanto per lui, vale per molti, anzi, non per tutti. È chiaro che faccio fatica a capire quello che li abbia preoccupati, perché non mi pare che ci sia stato questo stravolgimento emozionale a Napoli per la sconfitta. Certo, la delusione, ma la delusione passa, e chi fa il calcio e chi va al campo sa che si può perdere, poi con l'Atalanta, con quell'Atalanta. Detto ciò, nessuno ha chiesto a Conte di vincere lo scudetto, ma nessuno.
Però Antonio, io invece capisco e trovo tutto molto intelligente, perché tu a San Siro puoi anche perdere a prescindere da tutto, e magari consegnarti a 2 settimane di sosta con 2 sconfitte, certo, e con tutti i ragionamenti sul calendario e sul Milan dimezzato potrebbe poi essere deleterio, no? Allora metto le mani avanti e dico: ragazzi, comunque stiamo tranquilli.
Sì, tanto l'obiettivo è l'Europa. Secondo me sarebbe più giusto dire che l'obiettivo è la Champions. Però questa è la lettura che dà un distratto osservatore del calcio.
Se arrivi sesto, ci sono i processori.
Si chiama fallimento.
No, però insomma è vero quello che dice Antonio, puoi anche perdere con l'Atalanta quella partita, bla bla bla, però se ne perdi 2 di fila allora diventa un problema. Poi puoi anche spiegare che l'obiettivo è l'Europa, la Champions o quello che vuoi tu, però il momento è importante, è inutile stare a girarci intorno, ed è stato reso più importante e più urgente dalla sconfitta netta di una settimana fa con l'Atalanta. Poi è chiaro che l'Inter si è sderenata contro l'Arsenal, il Napoli ha fatto allenamento, sauna e cena alle 20 tutti i giorni, quindi vediamo anche quanto pesa questo qua sul campo.
No, ma io, Pier, penso che De Laurentiis abbia agito da vice aiutante di Conte, si sia portato avanti col lavoro.
Ma sì, ma in qualche modo vale per tutti e due.
Vai, Pier.
No, dico, secondo me è chiaro, cioè è un compito troppo scontato, è quello che fanno tutti i dirigenti, tutti i presidenti e tutti gli allenatori quando le cose stanno per andare troppo bene e quindi c'è un tentativo di ricontestualizzare tutto. Vi ricordate l'anno scorso Allegri con la Juve, perché è stata fino a gennaio in testa o quasi alla classifica, che ricordava che l'obiettivo era il quarto posto? Era lo stesso discorso, perché non
aveva
in mano una
squadra che non è neanche lontanamente paragonabile.
Non voglio fare il dibattito su Allegri, scusami, non voglio riprendere questa roba.
Nel senso, però, che secondo me Allegri era sincero, mentivano quelli intorno, qualcuno anche per interesse.
Scudetto, siamo tutti d'accordo. Però non è questo che volevo dire. Quello che voglio dire è che tutte le volte che tu hai un qualsiasi allenatore, in questo caso anche un presidente, che stanno assistendo a un'impresa sportiva della propria squadra, cioè la squadra sta facendo di più di quello che si poteva immaginare all'inizio, cercano di abbassare un po' il livello delle aspettative, anche perché questo nel tentativo in certi casi vano, perché poi gli entusiasmi delle piazze conoscono, tanto è vero che il giro di ritorno della Juve è stato classificato come profondamente deludente e come inguardabile da molti, e questo qui si cerca di fare questa cosa anche per difendere in qualche modo il proprio lavoro qualora non dovesse arrivare lo scudetto, perché è possibile che il Napoli non vinca lo scudetto.
Lo scudetto è uno, non è che ne assegnano tre o quattro, è uno
e le contendenti sono almeno tre. Vabbè, non faccio il numero di lotta a rabbi. Comunque ce ne sono, no? E quindi io penso che sia proprio scontato quello che è successo, e assolutamente legittimo. Conte sta facendo un buon lavoro, la società ha fatto un mercato clamoroso in termini sia di investimento economico che, secondo me, anche di oculatezza. Oggi parliamo tanto di Roma, anche la Roma spesa un sacco di soldi, ma come li ha spesi? Ecco, il Napoli li ha spesi bene, e quindi le cose stanno andando bene, però poi è tutto appeso, no? È chiaro che la partita con l'Atalanta ha acceso probabilmente
qualche spia.
Fammi
chiedere ad Antonio, ma poi voglio sapere cosa ne pensate anche voi, se c'è qualche timore su un possibile condizionamento ambientale. Ad esempio, non ci saranno i fischietti ad aspettare Lukaku, ma Lukaku l'anno scorso con la Roma ha dimostrato di soffrire molto l'impatto con San Siro. Conte non credo neanche che sarà fischiato. Antonio?
Ma neanche tanto, onestamente. Il condizionamento è soprattutto quello che ti può portare la presenza di un avversario di così enorme statura tecnica, anche tattica, la forza di una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso stracciando che si contrappone contro una squadra che 2 anni fa l'ha vinto a Stracciano, con 8 giocatori di quella lì e di quella impresa lì. Poi non credo che chi gioca a quei livelli si lasci condizionare dal fattore stadio. San Siro piuttosto può essere un energizzante per chiunque, anche per chi l'ha conosciuto già. Altrimenti non staremmo qui a parlare magari pomposamente della scala del calcio, anche senza essere pomposi, perché poi di fatto lo è.
Carlo?
E poi Napoli ci ha vinto qualche giorno fa, non è il Milan magari,
sì,
non
no, ma,
l'Inter,
no, no, però, però io ho negli occhi gli occhi da cerbiato di Lukaku un anno fa quando è arrivato con la Roma, e non penso a Conte, e ribadisco, Conte passa sopra ogni cosa, e tra l'altro credo che questa sera sarà applaudito dai tifosi dell'Inter per quello che ha fatto. Non ci saranno 30.000 50.000 fischietti, ma sicuramente l'accoglienza per Lukaku invece non sarà altrettanto gradevole, e un anno fa dimostrò di perdersi un po' in quella cosa, questa era la mia riflessione.
Sì, ma l'anno scorso era quello che arrivava. No, ma l'anno scorso era quello dopo il grande casino dell'Inter e poi no Inter, Roma, eccetera. Io credo che quest'anno in parte ci sia passato.
Sì, certo. Anche la Juve, certo, del grande casino.
Sì, no, certo, la Juve, mettici quello che vuoi tu, però l'anno scorso era proprio il primo momento, era il primo impatto con questa situazione. Quest'anno è già la seconda volta che lo vivi, anche i tifosi dell'Inter prima o poi si romperanno le scatole di che saranno ad altro, insomma.
Cioè, il tempo guarisce tutto, in queste ore avete visto, ci mandiamo ovviamente in bocca al lupo.
Perdonatemi di essere scettico sul fatto che il tempo sia già stasera, però magari avete ragione.
Sarà sicuramente meno di un anno fa, indiscutibilmente. Sì, stavo dicendo che è arrivato e mi unisco per quel poco che conta, ovviamente, l'in bocca al lupo dell'Inter ai Icardi, e Icardi ha risposto con un amala sempre, una roba del genere. Quindi, voglio dire, il tempo poi guarisce quasi sempre le ferite, a meno che queste ferite non siano proprio irrimarginabili. Qui, insomma,
no, stasera lo fischiano sicuro.
Ma certo.
Ma anche Luca avrà un'altra predisposizione.
E lo dice uno che, lo ribadisco anche oggi, dice che i problemi della Roma sono nati il 16 gennaio con quella decisione assolutamente assurda di mandare via a metà stagione Mourinho. Però quella partita lì di un anno fa me la ricordo, a Lukaku francamente non era arrivato un pallone, la Roma aveva fatto una buona partita difensiva che poi all'82esimo era finita sul gol dell'Inter, ma insomma aveva fatto una partita contenendo l'Inter di palloni, a Lukaku le erano arrivati anche pochissimi, quindi al di là degli aspetti psicologici c'era stata proprio un'aridità in quella circostanza della Roma.
Allora ci dobbiamo fermare, ringrazio e saluto nell'ordine Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Saluto e ringrazio anche Antonio Giordano, ciao Antonio.
Un abbraccio a tutti, ragazzi.
Tanto Lazio vicinissima al vantaggio a Monza, 33esimo, ancora con Pedro, risultato però fermo sullo 0-0, ci fermiamo e poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Poi davanti al bar di Combi, il tifoso juventino,
stai saltando buoni per te, ma non ne sono certi quegli altri del Torino.
L'abbiamo affrontato nel modo giusto, capendo molto bene i momenti della partita, la gestione della partita, rispettando sempre il nostro avversario, ma volendo dal primo minuto controllare il gioco e portare la partita dalla nostra parte, cosa che abbiamo fatto quasi in tutta la durata di questa partita qua, e alla fine abbiamo meritato una vittoria importante, perché era una partita speciale sia per noi che per i nostri tifosi.
Terzo tentativo, intanto la Lazio ce l'ha fatta, si è portata in vantaggio, ha segnato Zaccagni, prima di A con la grande parata del portiere del Monza, poi la doppia occasione, Zaccagni palo, tapin di Pedro, palla in curva da ottima posizione, adesso 37esimo, è arrivato il gol di Zaccagni. Sono le 18:38 minuti di domenica 10 novembre 2024, in questo momento un terzo della stagione e mancando ancora Inter-Napoli. Ci sono 6 squadre in un punto. Guido Vaciago, ciao.
Ciao Guido.
Ciao, buona domenica.
Fissiamola questa cosa, perché,
il bar di Combi della canzone comunque era dalle parti di Piazza Castello, era Combi il portiere del quinquennio 30-35, e sopra Renato Cesarini ci aveva fatto costruire una sala da ballo dove ballare il tango fino alle 3-4 del mattino. Annotazione storica.
Altri tempi, ma altri tempi anche per il derby di Torino. Io ieri mi ha messo veramente tristezza, ti dico la verità.
Un po' di tristezza.
Un po' tanta.
Un po' di tristezza perché non è tanto il fatto che non è il risultato, è il fatto, la mancanza d'agonismo, il fatto che i giocatori del Toro abbiano affrontato questa partita senza assolutamente sapere che cos'è un derby, senza sapere che quella partita fa soffrire molte persone, che ha ancora un significato per molte persone, che quel significato andrebbe onorato. Quindi da questo punto di vista sì, un po' di tristezza, per anche un po' per l'andamento lento della partita. Poi certe cose buone ci sono, vedere Cambiaso e vedere la modernità e vedere il futuro del calcio, ecco, per me.
Grande giocatore Cambiaso.
Che altre cose, però il derby di ieri, io guardandolo avevo la sensazione che me lo sarei dimenticato dopo un minuto e che sarebbe finito nel mazzo degli ultimi 30 anni, no? Cioè uno di quei tanti derby finiti così. Toro ne ha vinto uno in 29 anni, lo ricordiamo, ne parlavamo venerdì con Giovanni nel 2015. E poi per il resto uno di quei tanti derby che ti dimentichi, che passano in cavalleria ed è, finisce in quel mazzo lì e non te lo ricordi più, cioè senza particolari notazioni che te lo rendano memorabile.
Sì, io non so se adesso forse vorrei andare a vedere Barcellona e Spagnol, ma non credo che in Europa ci sia un derby così moscio negli ultimi 20 anni dal punto di vista proprio anche dell'andamento dei risultati. Questo è sicuramente un aspetto della storia del calcio di questa città, che appunto siamo partiti da Combi e da Renato Cesarini, e appunto adesso il derby veramente è un po' un'altra cosa. Però insomma, ti ripeto, se non vuole, se no poi buttiamo giù tutti, non voglio fare il pessimista, no, delle
non
robe,
rendiamo
delle robe
un
belle
buon servizio
sono.
Neanche a chi ha vinto e chi ha perso, perché poi
esatto. Però sì, le sensazioni le condivido in pieno.
Senti, Catalano direbbe migliore notizia per Thiago Motta, che ha fatto 3 punti. Io Catalano non sono, dico migliore notizia per Thiago Motta, al netto dei 3 punti ha concesso solo 6 tiri al Toro. Ora tu dirai, insomma, visto il Toro di ieri sono anche troppi. Io invece dico che per come era stato l'andazzo degli ultimi 20 giorni è un segnale importante.
Sì, che forse ha trovato un modo di difendere anche senza Bremer. Il contraccolpo Bremer si è sentito, ma sembrerebbe che Motta e la sua Juventus l'abbiano in qualche modo riassorbito. Sembrerebbe, perché poi è una squadra giovane in tutti i sensi, anagraficamente, e giovane come progetto. Quindi stiamo prendendole le misure a lei, alla squadra, a Motta, alle prese con una grande squadra, quindi ogni giudizio deve essere prudente, perché può essere smentito. Però sembra proprio che sia ritornata la Juventus dell'inizio della stagione, quella non prendeva mai gol, magari che davanti non ti ruba l'occhio, però che dimostra una solidità notevole, proprio perché si difende senza far correre rischi al portiere. È un modo diverso di difendersi rispetto a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi, diciamo, decennio della Juve, dalla BBC in poi, che amava difendersi, no, bassa, a ridosso a volte dell'area piccola, perché tanto loro su quello erano fortissimi. Questa è una squadra che appunto evita che gli avversari tirino in porta. Ieri Perin ha fatto forse una parata, e definirla parata è generoso, su quel tiro di Sanabria sul 2-0.
Carlo?
Evita che gli avversari tengano la palla, perché la tiene lei anche molto bassa, l'abbiamo detto molte volte, è un modo alternativo di difendersi, però un po' maliziosamente mi viene voglia di dire che Gatti, uscito dal castigo, se castigo è stato tale, è uscito da un momento di bassa condizione, io credo che direi che Gatti è un giocatore in assenza di Bremer del quale la Juventus non può fare a meno. Juventus che ha comunque vissuto una buona settimana, Coppa compresa, e Juventus che ha comunque Motta, che ha tanti crediti da parte dell'ambiente, anche perché Quando insomma il pareggio di Lille è stato salutato con grande entusiasmo, a Lille mancavano molti giocatori, occasione buttata, quello che vuoi, però insomma il prodotto fino adesso numerico della stagione magari un anno fa avrebbe fatto storcere qualche naso, però non voglio tornare a un anno fa, voglio fotografare semplicemente la situazione.
Alessandro da Milano, vai Alessandro, poi discutiamo sul modo. Vai Alessandro.
Ciao ragazzi, buonasera. Alessandro da Sesto San Giovanni, tifoso bianconero.
Vai.
Io apprezzo abbastanza il nuovo corso juventino di Motta, mentre penso che ci sia una parte della tifoseria che non vede l'ora che la Juventus commetta qualche errore per purtroppo rimpiangere gli anni passati. Io a questi tifosi ricorderei solamente che purtroppo si può andare avanti e non si può andare indietro, e che le partite che stiamo facendo quest'anno in Europa noi non le vedevamo da anni, ok? E ricorderei, visto che l'anno scorso non si può parlare che non c'era stata una campagna acquisti, il girone di Champions della stagione 22-23. Tre punti.
No, ma hai fatto, però Alessandro, adesso ti facciamo rispondere a Guido Vaciago, ma hai fatto tutto tu però, Guido.
Sì,
portata avanti con il lavoro.
No, esatto, però diciamo Alessandro dice una cosa che secondo me è un fondo di verità, che negli ultimi 4 anni la tifoseria juventina si è molto spaccata. Allegri è stato divisivo, ce lo siamo detti tante volte proprio qua, no? Della divisività di Allegri, sia quando era allenatore e adesso anche da ex allenatore riesce ancora in qualche modo a dividere la tifoseria, quindi tutto sommato l'analisi di Alessandro magari appunto è andato un po' in là, però parte da un presupposto che sì, effettivamente c'è ancora qualcuno che può rimpiangere Allegri.
Sì, secondo me Guido però vale anche il discorso contrario, e cioè c'è la stragrande maggioranza per cui anche nei momenti in cui in questo inizio di stagione qualche obiezione su, non su Thiago Motta che è un progetto che sta iniziando, ma su alcune cose viste certo. Volevi farla, non potevi perché in automatico richiamavi quello anche certo. Senza volere, certo. ti accusavano di voler richiamare quello prima, richiamare non in panchina, richiamare diciamo nel parallelo, è tutto intossicato Guido, no? Questo dibattito.
Sì, io credo che soltanto una stagione brillante di Motta possa in qualche modo rimettere tutti d'accordo. Io in questo momento credo che Motta meriti il credito che ha. Perché è vero che l'anno scorso Allegri aveva più punti e veniva trattato peggio, però Allegri l'anno scorso era il terzo anno che non necessariamente per colpa sua la Juventus si avvitava intorno a grossi problemi che potevano essere derivati dalla rosa, da acquisti sbagliati, da un gioco che non c'era, eccetera eccetera, quindi c'era un'esasperazione che derivava dal fatto di essere arrivati al terzo anno. Motta in questo momento dal punto di vista numerico non ha qualcosina meno, però quest'anno è un campionato, l'hai detto tu introducendomi, sì. con 6 squadre in pochi punti, 4 punti mi sembra.
No, in questo momento 6 squadre in un punto, ragazzi. In questo momento Napoli, Atalanta, punto, Fiorentina, Lazio 25, hai Inter, ragione. Juventus 24, sì, per poi... carità, manca Inter Napoli. Mancano manca 45 sì. minuti comunque, di Monza Lazio, però è diciamo bellissimo che... così,
Esatto, no, è fantastico. Quindi comunque Motta è lì, quindi sia in Champions che in campionato è in corsa e quindi questo in qualche modo rende il giudizio più morbido. E poi credo che il modo con cui Motta abbia ottenuto i punti, anche per esempio quello di Lille, sia un modo incoraggiante che i tifosi, perlomeno quelli che non sono prevenuti, intravedano l'inizio di un progetto. Il fatto che ci siano tanti giocatori nati nel 2000, voglio dire, ieri hanno segnato UEA e Ildiz, hai una squadra in fondo in cui il veterano
al di là di tutto insomma si sono aperte le finestre per mille ragioni e qui ci fermiamo, esatto. perché io avrei una battuta da fare ma me la tengo perché non ho voglia,
questo mi dispiace, mandami un WhatsApp dopo.
Ti manderò un WhatsApp. Va bene, ciao Guido, grazie.
Ciao, grazie Guido. A voi.
Ciao. E intanto è finito il primo tempo anche a Monza con la Lazio in vantaggio per 1-0, gol di Zaccagni al 37esimo. A proposito di Torino, ci fermiamo per il traffico, poi a Torino ci andiamo per le ATP Finals di tennis.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Tutti convocati.
Con questo format che si gioca qua negli ATP Finals è molto importante la prima partita, perché comunque ti può dare tanta fiducia, ma se perdi ti può dare un po' di dubbi, e poi dopo hai più pressione perché devi vincere le prossime due per qualificarti per le semifinali. Lo prendo come una partita come tutte le altre. Ho fatto tante partite quest'anno, ho fatto tanta esperienza e quindi speriamo che possa giocare un buon tennis anche qua a Torino.
La prima partita, per chi non vuole vedere Inter-Napoli, più o meno alla stessa ora a Torino, è Sinner de Minor, che ha dietro tutta una storia, perché questo è un avversario che rischia di diventare simbolico nella carriera, almeno in questa prima fase della carriera di Jannik Sinner. Così inizierà le ATP Finals, il numero uno del mondo. L'altra partita, la prima in singolare che si è giocata, ha visto Fritz battere Medvedev 6-4-6-3. Stefano Pescosolito, ciao.
Ciao, buonasera Giovanni.
Comunque ha ragione Gianni, che è un po' come i mondiali di calcio, la prima partita è bastarda.
sì, è sempre insidiosa la prima. Sì, diciamo che condiziona un po' il girone, anche l'andamento del torneo stesso. Però tutto sommato, ecco, se poteva scegliere un avversario, credo che sia, tra virgolette, quello più comodo, tra virgolette, visto i precedenti. Però insomma, ecco, tutti gli avversari, essendo primi 10 al mondo, sono insidiosi e sono forti.
Sì, poi lui è quello, no, della pallina che ci ha regalato la Coppa Davis. Insomma, per questo è un avversario che riporta alla mente tante cose.
Eh sì, la Davis è l'ultima, il 1000 canadese, ha battuto lui in finale. Insomma, ecco, tanti bei ricordi con De Minor, un avversario che lo fa giocare bene, perché è veloce, si muove bene, non ha una palla pesante, gli dà ritmo, e quindi diciamo che per Jannik va bene. È chiaro che poi c'è il discorso della pressione, della gente, dell'attesa, però insomma Sinner ha dimostrato durante l'anno, ma sempre, di saper gestire queste situazioni, quindi siamo abbastanza sereni, insomma. Ecco, poi è chiaro che, come ha detto lui, la prima partita è sempre insidiosa, però insomma, ecco, tutto sommato è rassicurante la condizione di Jannik.
Carlo, la variabile pressione di giocare in casa per vincere, cosa che capita per la prima volta avendo saltato lui Roma quest'estate, è una variabile da considerare.
Sì, da considerare in maniera relativa, perché Sinner flirta con la pressione ormai da tempo per note vicende che conosciamo, quindi certamente giocare lì a Torino è un ambiente costruito su di lui, praticamente in questo momento è il re di Torino, perché immagino che girando per le vie della città non si veda nient'altro che il suo ciuffo rosso. Però credo che per uno come Sinner il fatto di giocare in casa, con tutte le conseguenze, il pubblico, pressione eccetera, continua relativamente, conta di più una formula, il rituale di questo torneo rispetto ai normali tornei tennistici, e il fatto che appunto se vinci la prima lo indirizzi bene, se la perdi sei già un po'
ci
con
puoi
le spalle
provare uguale. Sì, ma ci puoi provare uguale. Oh Stefano, oggi abbiamo visto Medvedev che ha detto che avrebbe preferito ritirarsi a un certo punto, poi insomma è arrivato in fondo ma sempre perso a...
Per noi, no, scherzo, ma è rassicurante anche la condizione di Medvedev, però
sì. Oggi ha fatto un disastro, sì.
Sì, preoccupanti. Da una parte dispiace da sportivo, e dall'altra, insomma, ecco, è un Medvedev che, diciamo, è irriconoscibile. È una situazione strana la sua, perché comunque 6 anni che si qualifica al Master, questo è l'anno peggiore, se vogliamo. Ha vinto tornei, arriva veramente con poche partite vinte negli ultimi 2 mesi, scarico mentalmente, fisicamente, in forte difficoltà, come non l'abbiamo mai visto. È un peccato, insomma, ecco, perché oggi ne ha come tutti i colori, è andata bene che non abbiano dato anche squalifica, perché insomma, ecco, si è comportato male, diciamo.
Sì, ci è andato abbastanza vicino. Dobbiamo fermarci, Stefano. Vi seguiamo su Skype per questa settimana delle ATP Finals Stefano. Di Torino. Questa sera intorno all'ora di cena, ore 20:30, Sinner de Minor, quindi o il tennis o Inter Napoli, fate voi per la vostra serata sportiva. Ciao Stefano, grazie ancora.
Grande sport, Stefano. Grazie a voi.
Grandissimo sport, sì. Che racconteremo ovviamente nei GR, così come il secondo tempo di Monza-Lazio all'intervallo 1-0 per la Lazio, gol di Zaccagni, e così come ovviamente a San Siro alle 20:45 la sfida tra Inter e Napoli. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi in redazione per questa puntata, Carlo Salvatore e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Carlo, ciao, a domani.
Ciao Giovanni, a domani. Ciao,
mentre ciao. Tutti i convocati weekend con me torna domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17. Se volete riascoltarci ci sono i podcast, il sito, mille cose.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!